Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Buongiorno cari radioascoltatori, benvenuti, bentrovati a Radio Kerygma, una voce nella notte mi ritorna nel cuore, un canto nella notte, scusate, mi ritorna nel cuore. Questo canto è il canto dei salmi per ora, poi dopo vedremo il canto dei cantici e poi chissà. Questo canto che torna nel cuore ci ricorda la nostra infanzia, quando i nostri genitori ci cullavano cantandoci delle nenie. Io ricordo, è una cosa che noi ricordiamo forse più come ricordo di subconscio che come ricordo effettivo, ma mi ricordo dei miei fratelli più piccoli che mio padre gli cantava Lili Marlene. Adesso resto scandalizzato, che ma comunque era, almeno dormivano, pazienza. E questo canto invece che cantiamo noi, che ci dovrebbe tornare nel cuore, non farci addormentare, ma anzi proprio svegliare nell'amore, o forse addormentare, ma nel senso di andare in trance ed entrare nel cuore e nell'amore di Dio, è oggi il Salmo 97 negli ultimi tre versetti. Non so se arriveremo a parlare di tutti e tre i versetti, ma insomma ci proviamo. Questo Salmo 97, come detto più volte, è un salmo di esultanza nei confronti dei grandi prodigi e delle grandi opere che Dio compie per il suo popolo. È un salmo molto inneggiante, molto forte, molto ridondante, è un salmo pieno di speranza, contrariamente ad altri salmi che abbiamo che ci hanno accompagnato nell'anno passato, che sono salmi pieni invece di grande tribolazione. Ma come ho detto più volte discorrendo su questo salmo, la Bibbia contiene le cose secondo un ordine non di scrittura, ma secondo un ordine di testo, quindi mette tutti i salmi seguendo delle categorie testuali ben specifiche. Bene, ora ascoltiamo la voce di Alessandro Sinico questo salmo e poi ci riprendiamo.
Salmo 97. La teofania cosmica e storica di Yahweh, Re di luce. Yahweh regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori illuminano il mondo. Vede e trema la terra. I monti fondono come cera davanti a Yahweh, davanti al Signore di tutta la terra. Annunziano i cieli la sua giustizia, contemplano tutti i popoli la sua gloria. Siano svergognati tutti gli adoratori di idoli, quanti si gloriano di nullità, si prostrino a lui tutti gli dèi. Ascolti Sion e ne gioisca, esultino le città di Giuda, a causa dei tuoi giudizi, o Yahweh, perché tu, Yahweh, sei l'Altissimo su tutta la terra, ti sei grandemente innalzato sopra tutti gli dèi. Odiate il male, voi che amate Yahweh, lui che protegge la vita dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi. Una luce è spuntata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti, in Yahweh. Rendete grazie al suo santo nome.
Come dicevo, siamo al versetto decimo, il terzultimo versetto, il terzultimo versetto di questo Salmo 97, in cui c'è un qualche cosa di particolare, nel senso che nell'inno a Dio, nell'esaltazione di Dio, nella magnificazione di Dio, c'è anche la sconfitta di quello che è il grande nemico di Dio. Se Dio è l'amore, se Dio è il bene, se Dio è la verità, se Dio è la pace, e via dicendo, tutte queste cose che ci piacciono, quello che noi dobbiamo fare, e ce lo dice con un imperativo categorico il versetto 10, è odiare il male. E il versetto 10 proprio comincia: odiate il male, voi che amate Dio. E allora c'è proprio una caratterizzazione ben specifica di quello che si deve fare. Voi che amate Dio, cioè voi che siete i suoi seguaci, voi che non avete altre divinità davanti ai vostri occhi, voi che amate, quindi che tenete in buona considerazione Dio, voi che vivete nella speranza di contemplare Dio, voi che siete congiunti intimamente a Dio, beh, per poter fare tutto questo non potete vivere secondo il male, cioè non potete servire due padroni, direbbe Gesù, il denaro, Mammona e Dio. Dovete odiare il male. E quindi c'è questo inno, è un inno anche di esecuzione di alcuni ordini. Perché ci siano queste caratteristiche di amore, si deve scrollarsi di dosso tutto quello che non è amore. Allora a questo punto verrebbe interessante da dire: che cos'è il male? Esiste veramente il male? O è semplicemente una categoria umana? Una categoria umana con la quale si dà spiegazione alla sofferenza che scaturisce dal nostro corpo e dalla nostra mente, e talvolta da entrambe le parti. Ed è molto complicato fermarsi su questa dissertazione, perché che cos'è il male? È molto relativo anche il male, perché ci sono persone che hanno una sopportazione fisica del male che è molto alta e persone che hanno una sopportazione fisica del male che è molto bassa, ma altrettanto, nella stessa misura, vi sono persone che non riescono in nessun modo a sopportare una minima richiesta di forza spirituale, perché considerano che tutto quello che viene loro chiesto sia male, che non vada oltre ai propri desideri. E ci sono persone addirittura che invece qualunque cosa accade vedono l'aspetto negativo. Ho assistito talvolta anche a gente che diceva: ah, speriamo che mi dicano che, non so, che mi hanno chiamato il taxi. E quando arriva all'albergo, dico una fesseria, ma quando arrivano alla hall dell'albergo, il portiere dell'albergo dice: guardi, le abbiamo chiamato il taxi. Meno male. Dopodiché esce e il taxi è... È una Peugeot invece che una Lancia o non so che cosa. E comincia a dire, ma però questo taxi non è comodo. Cioè, si trova sempre il male da qualche parte. Che cos'è il male? È una cosa veramente drammatica. È l'assenza di bene. E cos'è il bene, allora? È necessario cercare di soffermarsi proprio su questo. Allora, e tendenzialmente bisogna trovare in ogni cosa l'oggettività assoluta, il centro del discorso. E allora nella prossima parte approfondiremo questa espressione bene e male e cercheremo di capire che cosa vuole dire il salmista.
Thank you.
si parlava del bene e del male, allora il bene assoluto è la centralità di Dio, per noi cristiani la centralità di Dio in Cristo. Tutti dobbiamo arrivare al Padre, dice San Paolo, anche Cristo nell'ultimo giorno si sottometterà al Padre, ma finché non siamo arrivati all'ultimo giorno, secondo la teologia paolina, Cristo lotta accanto a noi e quindi noi abbiamo come unico mediatore tra noi e il Padre Gesù e quindi dobbiamo amare principalmente Gesù. Perché? Perché è la manifestazione fisica di Dio ed è una manifestazione fisica non soltanto visibile e quindi possiamo, contrariamente agli ebrei, venerare le statue o adorare Dio attraverso un'immagine, in particolare Cristo attraverso un'immagine, ma sta di fatto che dobbiamo avere una contemplazione più spirituale, cioè una sequela. La contemplazione avviene nella sequela. Io seguo Cristo e quindi lo vedo, lo contemplo. Lo vedo nelle mie azioni, lo vedo nel mio prossimo, lo vedo nella sottomissione. E questo è il bene. Più io mi avvicino a quella che è la volontà di Dio, più io sono intrinsecamente collegato, legato, avviluppato alla volontà di Dio, più io sono nel bene. È un po' come se fossi battezzato, cioè immerso in questa ciotola che è il bene. Più io invece sono legato alle mie convinzioni, alle mie esigenze, ai miei egoismi, alle mie necessità, dimenticando Cristo e dimenticando il prossimo che Cristo mi ha messo come punto di contatto con Lui, perché dice in qualunque momento voi abbiate fatto queste cose, uno di questi piccoli lo avete fatto a me. Quindi il nostro prossimo diventa il punto di contatto con il Signore. Ecco, più mi allontano da questo e più io sono lontano dal bene. E quindi non è necessariamente che sono nel male, ma sono lontano dal bene. Ed essendo lontano dal bene, rischio di perdere il contatto e il senso con il bene. E quindi entro in contatto invece con l'altra faccia della medaglia, con la zona d'ombra di me stesso e della vita, e che possiamo indicare come male. E non c'è nessun male che non venga per portare un bene migliore, qua e là, tante sono le frasi che vengono dette così, però ci sono delle condizioni in cui è difficile riuscire a vedere il bene. Quella foto che abbiamo visto nell'intervista al Papa da parte di Fazio, di quel bambino che aveva nello zaino suo fratello morto ed era in coda dopo l'esplosione di una delle due bombe nucleari, non so quale, delle due, così, è una rappresentazione appunto del bene e del male. Questo bambino che vivo, che portava suo fratello, sta compiendo un atto di misericordia verso il fratello defunto. E quindi assolutamente possiamo dire che è intrinsecamente male che questo bambino sia morto. Non aveva nessuna colpa, non odiava nessuno. E invece intrinsecamente possiamo dire che il fratello era un bambino con sentimenti pietosi, cioè di pietà. Pietà nel senso pietas, da pio, non pietà nel senso che aveva pietà del morto. Vabbè, il morto ormai è morto, ma era pio, era devoto nei confronti del fratello e voleva dargli una pace. una collocazione. Quindi questa foto manifesta in modo assoluto il crinale che separa proprio il punto di separazione tra il bene e il male. C'è un male oggettivo, un attentato terroristico di una nazione pericolosa, di cui noi siamo attualmente schiavi, che detiene il primato mondiale e che manifesta uno stile di vita assolutamente deprecabile, e che però vuole imporre a tutto il mondo. E questa cosa è visualizzata nel bambino morto. Dall'altra parte abbiamo qualcuno che resiste coraggiosamente al male, questo bambino che porta il fratello nello zaino è totalmente scevro da qualsiasi tipo di sentimento, c'è una foto impressionante per far vedere una faccia assolutamente priva di qualsiasi tipo di sentimento. Si vede questo ragazzino, è lì, sta compiendo un'opera pia, così, e è assolutamente assorbito dal fatto che deve attendere, secondo quella che è un ordine civile, sociale, il suo turno, e che deve dare una sepoltura al fratello. Ecco che allora abbiamo queste due visioni. Dov'è il male? Il male non è tanto la morte di quel bambino, almeno se crediamo nella vita eterna, ci auguriamo che questo bambino abbia comunque incontrato il Signore. Il male sta nel fatto che ci siano uomini che decidono che altri uomini sono cattivi e che quindi possono deliberatamente ucciderli senza nessuna effettiva necessità. Il Giappone aveva già consegnato le armi e le due città, Hiroshima e Nagasaki, erano assolutamente imbelli, ed è stato proprio un segno di dominio, di forza, di terrorismo, di comando io, di tutto quanto. Il bene sta anche nel fatto che il Giappone comunque, nonostante questo, ha saputo rialzarsi e ha saputo perdonare. Oggi i rapporti tra il Giappone e gli Stati Uniti sono decenti ed è veramente incredibile questo. Quindi dove c'è il male c'è anche il bene, sempre. Però bisogna che a un certo punto si cerchi questa linea di demarcazione, questo crinale di separazione, e si dica: qui non c'è Dio e qui invece c'è Dio. Ma anche dove non c'è Dio in realtà c'è, ma dobbiamo saperlo vedere dalla parte giusta, cioè non è che giustifica l'atto criminoso, ma usa dell'atto criminoso, cioè del male, Dio usa del male comunque per compiere il bene. E questo lo vediamo anche nella croce di Cristo. Un atto aberrante, abominevole, incomprensibile. Secondo il Corano, Gesù non muore in croce. Andrà Pietro, perché Gesù è il figlio di Dio, non può morire in croce, viene rubato da una nube e Pietro salirà sulla croce al posto di Cristo per compiere il sacrificio, ma Gesù non muore in croce. E allora proprio questa bestemmia del Vangelo è il senso profondo della presenza di Dio anche dove c'è il male. Perché anche dove c'è il male c'è la possibilità di salvezza e di salvaguardia di noi stessi. Lui che protegge la vita dei suoi fedeli li libera dalla mano degli empi. Ecco, bisogna odiare il male perché Dio protegge la vita di tutti e in particolare dei suoi fedeli, e ci svincola dagli empi. Nella mano degli empi, questo segnale della mano degli empi, che da cui siamo svincolati, caratterizza la presenza, onnipresenza, non presenza, la onnipresenza di Dio in ogni situazione. Permette quello che non è bene, ma se noi siamo capaci di girare lo sguardo anche in questo, troviamo Dio. E allora vi invito a vedere il film Il Settimo Sigillo di Bergman, scaricatevelo da qualche parte, perché proprio la figura del giullare è la figura di colui che sa vedere sempre la presenza di Dio in ogni specifica situazione. Tutti gli altri invece vedono la distruzione, la morte, l'iniquità, il pericolo, il peccato, tutte cose umane, tutte categorie umane che ci allontanano da Dio. Guardatevelo e apprezzate. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e vi rimando alla prossima settimana.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.